diciamo una storia completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto la volta scorsa, e cioè la storia di un edificio sacro. Torniamo al sacro dopo un po' di profano, un sacro che però vive una vita indipendente, anche in questo caso sostanzialmente dalla corte. Anzi, anche qui rappresenta un polo, per certi versi, nella sua storia alternativo, almeno in parte. E cioè parliamo della storia del Seminario Metropolitano di Torino, un edificio attualmente in uso da parte della Curia Metropolitana di Torino, che ha un rettore e si trova in centro, in via 20 Settembre, poco distante da dall'incrocio con via Garibaldi, quindi è vicinissimo al Duomo, cioè in quel piccolo tratto della via, quindi assolutamente ancora vivo e vitale, e utilizzato oggi non più come seminario per la formazione del clero, perché il seminario maggiore di Torino si trova in viale Lanfranchi dalla fine in collina dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, comprano la proprietà nel 1988 e la vanno a occupare dal 92, quindi sono tempi abbastanza recenti, e invece la sede storica, appunto, quella di cui adesso andiamo a parlare, del Seminario Metropolitano di Torino, viene utilizzata come sede del torinese della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e come sede per le lezioni dell'Istituto di Scienze Superiore di Scienze Religiose, ossia quell'istituto che forma, per dirla in parole povere, non solo, ma principalmente gli insegnanti di religione delle scuole. È un esempio, ma tanto per farci capire. E poi appunto i corsi invece della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, appunto le lauree in teologia, aperte anche ai laici, naturalmente. Prima, questo però è il suo uso attuale, la sua vita attuale. Questo però, perché ve lo dico? Perché lo fa sì che il seminario sia aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario, diciamo, fino alle 7 di sera. E questo c'è anche una biblioteca, il cui sito si può trovare attraverso la Regione Piemonte, perché è una delle biblioteche riconosciute e appunto registrate dal sito delle biblioteche della Regione Piemonte, che è aperta anch'essa tutti i pomeriggi. Perché vi dico questo? Perché questo permette, quantomeno, se vi viene la voglia di curiosare lì dentro dopo la nostra lezione, il nostro incontro, di andare a fare un affaccio e andare a vedere questo, almeno così, diciamo, una faccia a questo luogo. Premetto anche, in merito ai materiali in relazione al seminario, che esistono due miei saggi che lascio, purtroppo non ho fatto in tempo a scansionarli, però li lascio a Ornella, se li vuole scansionare, così li avete. E poi esiste anche una storia del seminario o scansionare o fotocopiare, comunque io li lascio a Ornella e poi lei ne farà buon uso. E poi esiste una storia del seminario appunto sul sito della Facoltà Teologica. Ecco, attenzione però a questa storia del seminario, ve lo dico perché sono andata a sfrugugliare, andare a vederla proprio per darvi dei materiali, perché sostanzialmente è attendibile per quanto riguarda la storia e l'uso dell'edificio, mentre per quanto riguarda la parte sui dipinti e le sculture del patrimonio del seminario ci sono degli errori, quindi io ve lo dico prima, prendete quella parte con le molle, ma per il resto è valida, è sintetica, ma funziona. Adesso entriamo nel vivo, ma così avete, diciamo, tutti gli strumenti per leggere, vedere e quant'altro. Allora, il seminario metropolitano viene costituito a Torino, come in tutte le realtà diocesane, in ottemperanza a quanto stabilito durante il Concilio di Trento. Nella sessione, una delle ultime sessioni del Concilio di Trento, che vi ricordo apre nel 1545 e si conclude nel 1563, appunto nella sessione del 15 luglio, viene stabilita proprio in maniera formale la costituzione di seminari diocesani dediti alla formazione appunto del clero secolare. Torino recepisce rapidamente queste istanze e il 4 giugno del 1567, quindi soltanto 4 anni dopo, L'arcivescovo di Torino al tempo era il Girolamo della Rovere, nel sinodo provinciale appunto dà attuazione a queste disposizioni tridentine. Nonostante quindi questa rapidità di ricezione degli assunti del Concilio di Trento, però il seminario non avrà una storia travagliata, diciamo, per circa un quarantennio, perché si sposta di sede in più occasioni. E la sede definitiva, quella di via 20 Settembre, che noi conosciamo, di cui adesso poi vedremo gli sviluppi in termini architettonici e artistici, viene acquisita soltanto dal 1598 e poi tutta una serie di lavori che andranno avanti per un sacco di tempo. Ecco, sono il tema che poi adesso noi affronteremo. Da subito però è chiaro che il seminario deve avere una sede nella città, entro le mura, quindi una presenza forte, centrale. Sarebbe stato bello, ed era auspicato, che non fosse troppo distante dalla cattedrale, e in effetti la prima sede è in via Dora Grossa, in via Garibaldi, a metà, nell'area prossima a quella che poi sarà la chiesa dei Santi Martiri, quindi ottima posizione. In questa prima sede in realtà esisteva un edificio di culto che non c'è più, che si chiamava chiesa di Santo Stefano, e la chiesa di Santo Stefano aveva una serie di edifici per i religiosi annessi, e il seminario va a collocarsi appunto in questa casa della chiesa di Santo Stefano. Siccome però, e siamo appunto dopo il 1567, inizio anni 70 del 500, in quel momento però appunto in quello stesso area, cioè di fianco, si stanno insediando i gesuiti, e il potere dei gesuiti è molto forte, perché i gesuiti arrivano a Torino, come sappiamo, abbiamo avuto un incontro in merito qualche anno fa, perché lo vuole il duca, e non solo, ma hanno anche un grande altro sponsor e sostenitore importante, che è anche l'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, quindi, come dire, hanno un certo cotè forte dietro le spalle, e quindi, siccome hanno bisogno di ampliarsi, convincono con facilità e con disponibilità economiche, perché i gesuiti avevano delle buone disponibilità economiche, il seminario a vendergli la casa e ad andarsene. Seminario metropolitano di Torino fino al Settecento non ha grandi rendite su cui contare, a differenza appunto di questi nuovi ordini religiosi e dei loro supporter, diciamo così. A questo punto l'autorità diocesana decide di acquistare una nuova casa e nei pressi nuovamente di un edificio di culto, perché naturalmente all'interno del complesso del seminario, poi lo vedremo, oltre alle aule, agli spazi per la vita del clero da formare, in via di formazione doveva anche esserci un edificio di culto per la celebrazione della liturgia, e normalmente si andava a cercare una sede che avesse presso una chiesa già esistente, anzi magari in Malarnese, così costava meno, e da ristrutturare, da risollevare. E così il seminario si sposta di qualche isolato, non troppi, e cioè prosegue verso Piazza Castello, lungo la via Dora Grossa, e arriva all'altezza della chiesa di Sant'Agnese. Chiesa di Sant'Agnese stava grosso modo appunto all'incrocio tra via Garibaldi e via 20 Settembre, dove adesso c'è la chiesa della confraternita della Santissima Trinità. Qui il seminario appunto acquista il rettore, perché ogni seminario ha un rettore che lo gestisce, e gestisce sia dal punto di vista amministrativo che della gestione informativa in prima istanza. Qui appunto il seminario metropolitano di Torino si trasferisce intorno agli anni 80 del 500, appunto sta una decina d'anni presso Santo Stefano e poi arriva a Sant'Agnese. La situazione è difficile, perché esiste questa chiesa di origini medievali in stato di semiabbandono, la casa attigua è molto piccola e inadeguata, va ristrutturato tutto, insomma non è certo una soluzione ottimale. Pochi anni dopo si presenta una confraternita appunto laica, che è la confraternita della Santissima Trinità, che fa una proposta al seminario di nuovo di permuta, cioè vi compriamo il tutto, vi liberiamo da questo peso, perché in quel caso conveniva di più vendere che procedere agli interventi di restauro, sono logiche che capiamo benissimo anche oggi. E quindi arriva questa proposta, il rettore del seminario l'accoglie con piacere, e a questo punto però di nuovo l'ennesimo e ultimo, almeno per un po' di secoli, poi trasloco. A questo punto arriva l'opportunità, siamo appunto nel 1598, di comprare una prima casa, un primo immobile, che era di proprietà dell'ospedale San Giovanni Battista, e che si trovava tra la via 20 Settembre e la via 4 Marzo, e che darà origine al primo lotto dell'isolato completo che poi verrà a occupare il seminario. Adesso poi vi faccio vedere un po' di immagini. E così si comincia a mettere radici in questa sede. Questa casa nel giro di pochi anni viene resa abitabile per il rettore e per i seminaristi. Non c'è ancora la cappella, non c'è ancora l'edificio di culto, perché lì non era, appunto, era una casa da reddito dell'ospedale San Giovanni, molto semplicemente, cioè come tutti gli enti l'ospedale si reggeva attraverso una serie di appunto rendite di affitti, e questo era uno dei beni lasciati da qualche donatore messi a reddito. E così anche il seminario, grazie a testamenti e lasciti di rettori e religiosi, aveva una serie di rendite poche, come vi ho detto, che gli permettevano di mantenersi. Ecco, da questo momento in avanti, quindi, anche se, come dire, il contesto è molto modesto, la vita del seminario comincia in maniera stabile nella sede appunto di via 20 Settembre. Qui vediamo quello di cui poi vi parlerò tra breve, cioè la via 26, l'affaccio del seminario metropolitano. Purtroppo la foto è di scorcio perché la via è stretta, su via 20 Settembre, così come si presenta oggi. Ecco, ormai, così come lo vediamo adesso, il seminario occupa l'intero isolato, e questa è la massima estensione che viene raggiunta tra 7 e 800, cominciando da quella casa dell'ospedale che vi dicevo prima. Questo è l'ingresso principale del seminario metropolitano, poi ne parleremo dal punto di vista stilistico, eccetera, e quell'ingresso da cui si può accedere per curiosare, appunto, e che è l'accesso a utilizzato appunto per i corsi e le lezioni e la biblioteca di cui vi parlavo prima. Qui ecco il Duomo a un passo, tanto per memorizzare i rapporti. Ecco, qui abbiamo l'isolato completo, quindi si comincia da quella parte della via 4 Marzo che vi dicevo con la casa dell'ospedale, poi via via nel corso del 600 e del 700, fino alla metà del 700 per la precisione. E il seminario acquisisce ulteriori proprietà fino ad occupare l'intero isolato. Questa è la massima estensione del seminario. Vedete, qui abbiamo l'ingresso, quello che vi ho fatto vedere prima, questa è la via 20 Settembre, questo è il cortile, la corte d'onore, e qui abbiamo poi tutta una serie di pertinenze, ancora tutte di proprietà del seminario, comunque della curia. Anche se adesso questa parte e anche quella dietro, no? Di via Porte Palatine, sono date, cioè, ci sono varie parti in affitto, e ci sono anche dei, almeno c'erano qualche anno fa, adesso sinceramente non lo so, anche una specie di convitto per studenti e altre cose, però rimanevano sempre pertinenze della diocesi, e comunque è ancora proprio leggibile la struttura dell'intero isolato di proprietà del seminario. Questo ingrandimento, no? Che viene fatto via via nel corso del 600 e della prima metà del 700 ha due funzioni. Non è una, come dire, manifestazione di potere, è una crescita, un incremento delle proprietà immobiliari che è funzionale appunto a due scopi. Una, creare un edificio del seminario vero e proprio, che non sia un semplice accorpamento di unità immobiliari più antiche, che sono su livelli diversi, hanno sviluppi in planimetria complicati e così via, e quindi raccordare i vari corpi di fabbrica per avere un unico edificio del seminario formativo ben organizzato secondo dei criteri che erano quelli che erano stati già, come dire, enunciati all'epoca del Concilio di Trento, ma che poi appunto per questioni pratiche non sempre potevano trovare realizzazione, e questo è lo scopo 1. Lo scopo 2 è quello di utilizzare il rimanente dell'isolato, degli immobili presenti sull'isolato, ristrutturati, messi, diciamo, come dire, in buona condizione, per affittarli a privati come abitazioni o come negozi, per avere delle rendite, quindi case da reddito. Questa logica, che qui nel seminario possiamo, come dire, leggere molto bene, grazie ancora alla visibilità fisica proprio del lotto, era tipica non soltanto degli enti ecclesiastici che avevano bisogno di mantenersi, ma cioè, e quindi anche degli ordini religiosi, che spesso magari possedevano più proprietà immobiliari anche nello stesso isolato in cui avevano sede, se ciò era possibile, se no anche in altre parti della città o anche fuori città, per utilizzarne i redditi appunto per il mantenimento ordinario e straordinario. E anche questo tipo di mentalità, quindi dell'investimento immobiliare in beni da reddito, era, l'abbiamo visto anche, l'abbiamo almeno appena accennato nella volta scorsa, tipico anche della nobiltà. Cioè i palazzi nobiliari, come quelli che abbiamo visto la volta scorsa, spesso erano come palazzo, unità complessiva di palazzo, di proprietà di un'unica famiglia, ma non erano tutti abitati dalla famiglia, ma alcune parti, ai piani bassi e ai piani alti, e ovviamente erano date in affitto per avere un reddito, oppure alcune ali, anche qui se una proprietà, come nel caso del palazzo dal Pozzo della Cisterna che citavo l'altra volta, occupava magari non tutto un isolato, ma comunque magari un terzo o due terzi di un isolato, c'è un'ala data in affitto e un'ala abitata dalla proprietà. Quindi era una logica assolutamente diffusa e consueta. Ecco, questo quindi, questa progressiva acquisizione di beni immobiliari che va avanti nel corso del 6 e del primo 7. Nel primo 7 arriva quella che sarà una personalità importantissima per la storia del seminario, il rettore e teologo canonico del Duomo, ma lo erano tutti i rettori del seminario, ancora l'ultimo che ho conosciuto, che mi ha permesso di fare le ricerche di cui vi parlo, e adesso è in pensione, è giubilato, diciamo così, è Monsignor Maitane, mi piace ricordare, una persona veramente disponibile. Sono tutti canonici del Duomo, di solito erano sempre canonici del Duomo. Ecco, e questo personaggio appunto è Giovanni Pietro Costa di Useglio. Questo personaggio dà una svolta sia nella storia architettonica e artistica del seminario, sia una svolta anche dal punto di vista organizzativo e programmatico, morale anche, del seminario stesso. Tenete conto che dal punto di vista del flusso degli studenti del seminario c'è un crescente sviluppo nel corso del 600, un ulteriore incremento dei seminaristi nel corso del 7, arriviamo a fine 7 ad avere sui 60-70 seminaristi, che per l'epoca erano tanti, a inizio 7 erano una quarantina, e le flessioni vere e proprie del seminario arriveranno solo poi dalla seconda metà del Novecento in avanti, soprattutto dal secondo dopoguerra. Però il momento clou della storia del seminario di Torino, perché poi nell'Ottocento il seminario per certi periodi sarà riconvertito ad altri usi e quindi avrà poi altre vicende che vi accennerò in chiusura, la storia clou del seminario di Torino è proprio il Settecento. E infatti appunto la facies che noi vediamo ancora oggi, quella di cui accennavo prima, che come avete cominciato a vedere nelle foto, è quella sostanzialmente, pur con qualche rifacimento, settecentesca. Ecco, il Costa regge il seminario per 56 anni, è un personaggio longevo, nasce nelle Valli di Lanzo, appunto a Useglio, nel 1672 e muore a Torino nel 1760, quindi longevo e longevo nella sua attività al seminario. Perché? Perché muore appunto come rettore nel 1700, ancora rettore nel 1760 a Torino, entra al seminario di Torino come rettore nel 1704, quindi monarca assoluto del seminario, potremmo dire. Il Costa fa parte di una famiglia di piccola nobiltà del territorio, riesce, grazie a una serie di appoggi, scusate, a entrare a corte, cosa che non era stata prerogativa dei rettori precedenti, cioè non abbiamo nel corso del 600 figure di rettori che entrino nell'entourage di corte. E anche dopo il Costa non troveremo più figure così fortemente presenti a corte. Riesce a entrare a fare il confessore di Anna d'Orléans e poi la moglie di Vittorio Amedeo II e poi sarà anche confessore di Carlo Emanuele III. Questo gli dà un prestigio più che altro notevole, perché in realtà i Savoia non investiranno mai nel seminario, intendiamoci. Però la visibilità che questo personaggio ha sul Côté torinese è comunque importante grazie a questo suo ruolo. Il Costa purtroppo non conosciamo molti elementi della sua formazione, perché purtroppo il suo archivio, non quello del seminario ma l'archivio suo privato personale, viene lasciato in seminario alla sua morte, ma lui ovviamente, come tutti questi religiosi, chiede che le carte alla sua morte vengano bruciate, è il solito classico, che tutti i suoi beni vengano venduti, e quindi dell'archivio privato in realtà del Costa abbiamo pochissimo, e quindi non conosciamo perfettamente la sua formazione, se non che sappiamo che ha una prima formazione, come moltissimi di questi personaggi, presso i gesuiti, e poi si laurea in teologia all'Università di Torino. Questi sono, diciamo, gli elementi principali. C'è una formazione teologica, come dire, forte, importante, anche un certo pragmatismo gestionale che gli viene proprio anche dalla frequentazione del mondo gesuitico. È lui, di fatto, che spinge per non solo l'incremento delle proprietà immobiliari, che erano già cresciute, come vi ho detto, nel corso del 6, ma spinge fortemente per una vera e propria ricostruzione del complesso del seminario. E infatti la ricostruzione dell'edificio con le forme che noi vediamo anche da questa immagine avviene proprio durante il cinquantennio del suo rettorato. Il problema qual è? Che il suo rettorato comincia in un momento comincia nel 1704, quindi siamo in piena guerra contro la Francia, siamo in piena guerra di successione spagnola, quindi sono anni veramente terribili. Non sono anni certo per imbarcarsi in grandi imprese edili, diremmo noi, penseremmo noi, e lui invece no. In realtà, passato diciamo il momento più critico dell'assedio del 1706, già dal 1710 comincia ad avviare delle prime con fondi personali, aveva delle buone entrate personali e buona parte della costruzione del seminario viene proprio finanziata da lui direttamente con soldi suoi e lasciti di altri religiosi, ma il grosso è proprio suo, comincia appunto ad avviare le prime contrattazioni per la costruzione del nuovo edificio. Qual è il problema? Che è anche l'unico tema per cui gli studiosi si sono occupati del Seminario Metropolitano di Torino, per quanto marginalmente. Chi è che ha progettato questo edificio? Se voi andate a vedere la palina che c'è in via 4 Marzo, per l'appunto, c'è scritto che il progetto è di Filippo Iuvarra. Non è così, o meglio, non c'è nessuna carta, nessun documento che sia ascrivibile a un contratto, un pagamento, una corrispondenza, una qualunque cosa con Filippo Iuvarra. Chiariamo subito questo punto. Anche perché nel 1710-11, cioè quando i lavori vengono attivati, ci sono i contratti con i capimastri che si sono conservati, Iubarra a Torino non c'è. E non solo, Iubarra non è ancora neanche al servizio di Vittorio Medeo II. Quindi, anche ponendo che il Costa avesse cominciato già ad avere le sue entrature presso la corte, e ce le ha, quelle di confessori di Anna d'Orléans, però manca la materia prima, cioè manca l'architetto. I lavori proseguono negli anni 12 e 13 piuttosto alacremente e vengono sostanzialmente costruiti i primi due bracci, cioè quello principale, quello di facciata e questo qui. Il progetto prevede subito, perché erano le strutture promosse dalle norme già dal Concilio di Trento, una struttura con quattro bracci che con altro ali che vertano su una corte interna, possibilmente porticata, possibilmente con almeno due piani fuori terra. Questi sono, come dire, degli standard, per cui l'idea era quella di completare l'edificio così come poi verrà completato, però i mezzi, appunto, nel 12-13 sono quelli che il Costa ha potuto mettere in atto da sé e quindi si lavora su questi due primi lotti. Di fatto poi i lavori, poi torno al problema iuvariano, proseguiranno negli anni 20 completando appunto questo braccio, negli anni 30 si realizza il braccio dove verrà realizzata la cappella intitolata l'Immacolata Concezione e di questa poi parleremo lungamente, mentre l'ultimo braccio, che è quello che vi sto indicando, sarà eseguito soltanto negli anni fino agli anni 70, inizio anni 80 del Settecento, con un altro rettore, Giovanni Tommaso Adami, quando ci saranno di nuovo delle disponibilità economiche sufficienti. Torniamo però al problema iniziale, che è anche uno dei nodi più interessanti, cioè Iubarra sì, Iubarra no. Allora, dato per i fatti per cui che vi ho detto, quindi che i lavori iniziano prima, che ci sono dei contratti, che sono naturalmente con le solite maestranze ediliti cinesi e lombarde, e che Iuvarra ancora non c'era, c'è però un nodo interessante, perché tra il 13 e il 14, anzi tra il 12, 13 e 14, Costa viene chiamato alla corte in Sicilia, cioè va proprio in Sicilia. E è molto angosciato dal fatto che i lavori proseguono senza la sua presenza, perché come tutti questi personaggi, il Costa non è un architetto, ma ha quelle cognizioni che gli avevano dato appunto gli studi fatti presso i gesuiti di architettura, per cui poteva comunque valutare e seguire l'andamento dei lavori. E quindi, essendo molto preoccupato per questo, lascia un suo vice, chiamiamolo così, personaggio di per sé non, come dire, particolarmente non noto, un sacerdote che lavorava in seminario, che insegnava in seminario, non famoso, e gli affida l'incarico di seguire la fabbrica, cioè di amministrativamente e appunto di relazionarlo sull'andamento dei lavori, per cui si sono conservate fortunatamente alcune lettere di questa corrispondenza. Sono lettere con uno stato di conservazione, e vi parlo di una ricerca che io ho fatto quasi 20 anni fa, il tempo corre veloce, che erano veramente quasi trasparenti, un po' bruciacchiate ai lati, cioè delle larve praticamente, però ci sono. In queste lettere appunto si racconta come prosegue il cantiere, che va bene sostanzialmente secondo quanto avevano programmato, ma in queste lettere non si dice mai nulla in riferimento al fatto che ci siano dei disegni di Iuvarra o meno. Però si fa il nome di un architetto che è il direttore del cantiere, perché è chiaro che il sacerdote sorveglia, ma non è lui ovviamente a dirigere gli operai e i capimastri. E questo architetto ingegnere si chiama Pietro Paolo Cerutti ed è un personaggio abbastanza logico, diciamo, trovarlo nel seminario. Perché? Perché è un architetto sulle cui origini ancora non è chiaro se siano piemontesi o meno, difficile in questo periodo, ma per il momento non sono emersi documenti specifici. Questo signore è l'architetto al tempo al servizio dell'arcidiocesi di Torino, lavora anche, fa anche degli interventi per la cattedrale, e lavora anche presso altri diciamo realtà religiose, presso altri cantieri in corso. Uno a caso tra questi è la chiesa San Filippo Neri, in quegli stessi anni ci lavora anche lui, prima del crollo. Ma il seminario non è mai crollato, comunque, vi rassicuro. E comunque lo troviamo quindi attivo presso varie realtà religiose torinesi, non lavora per la corte, ma è proprio un architetto dell'arcidiocesi, o comunque appunto al soldo di privati, enti religiosi o privati. Ed è lui che viene citato in queste lettere come colui che sta non solo dirigendo le maestranze, ma che ha fornito ad esempio i disegni per questo portale, che è esattamente quello che noi vediamo a tutt'oggi. A questo punto, che cosa si può pensare? Si può pensare che, semmai, come è nato il legame tra Iuvar e il seminario, perché uno dice, vabbè, ma chi è che se l'è inventata questa cosa? L'invenzione nasce nella seconda metà del Settecento nelle guide di Torino, cioè sono le guide di Torino, in particolare la guida del De Rossi, che nel 1780, descrivendo sommariamente il seminario, dice che è stato progettato da Filippo Iuvar. Che cosa può essere successo? Possiamo ipotizzare che a Iuvar sono stati fatti vedere i disegni di Ceruti, che qualche disegno, il Costa, o una, non originale, ma una copia, si facevano le copie dei disegni di cantiere, non era, se la fosse portata dietro, oppure perché i lavori in quegli anni lì vanno avanti molto velocemente, quindi non è pensabile che Iuvar li abbia visti dopo essere arrivato a Torino. Se li ha visti già prima, poi sicuramente potrà aver dato dei pareri anche dopo, ma i lavori li fanno prima che Iuvar arrivi a Torino, e che sia stato fatto una chiesta, una valutazione sulla bontà del progetto. Questo è plausibile, purtroppo però è una ipotesi che io avevo a suo tempo avanzato, ma non si è mai trovata una prova sicura di questo. Che Iuvar venisse chiesto per pareri di progetti anche in zone lontane, cioè è una cosa accertata in moltissimi altri casi e nel corso dei decenni, cioè era una perizia di parte, una consulenza che si chiedeva, chiamatela come volete, si pagava ovviamente, oppure si faceva in cambio di favori, insomma, e certamente aveva un valore importante. Quindi questo è quello che può essere successo, ed è possibile che nel corso del Settecento ci fossero delle carte che poi sono andate perdute, che testimoniassero, e quindi che De Rossi aveva potuto, il compilatore di questa guida, meglio non De Rossi, De Rossi era l'editore, Vernazza era il compilatore di questa guida, potesse aver visto e aver inserito quindi questo riferimento a Iuvar, che ovviamente nobilitava la fabbrica del seminario. Siamo sicuri che ci siano dei registri che sono andati persi, e che sono andati persi non recentemente, ma nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, perché gli inventari dell'archivio del seminario settecenteschi descrivono dei registri legati alla costruzione dell'edificio, in particolare poi della cappella, che ci sono a fine sette. Negli anni 30 dell'Ottocento, nell'inventario successivo, non ci sono più, e si dice che infatti c'è una parte di documentazione che durante il periodo napoleonico e post-napoleonico di restaurazione è andata persa. Quindi purtroppo, guarda caso, sono sempre documenti più interessanti. È successo così. Non esistono dei disegni antichi finora reperiti, ma ne esistono solo un paio che erano stati ritagliati da un registro di conti che riguardano la cappella, di cui poi adesso parleremo, che erano stati ritagliati probabilmente per farne qualche uso non proprio, come dire, ortodosso, o almeno come minimo per appenderli, incorniciarli, ma forse per venderli. Sono disegni però degli anni 30 del Settecento, post Iuvar, e che ho avuto la fortuna, appunto, quando facevo queste ricerche, di ritrovare in un faldone che parlava di fognature. Quindi immaginate come finiscono certe volte i disegni ritagliati da questo registro settecentesco. Quindi, per darvi l'idea di come le cose si disperdano nel tempo. Torniamo quindi al nostro cantiere, quindi forse Ivarra dà questo parere, ma i lavori comunque vanno avanti e addirittura già nel 11-12, anzi nell'agosto del 12, via Fiume Po, arrivano su 150 barche tutti gli elementi costruttivi, capitelli, zoccoli, pezzi di colonna, balaustrini, per fare la corte d'onore, per costruire la corte d'onore. Barchette, non barconi, ovviamente.
Ma da dove arrivano?
Via Po, via Fiume Po.
Da dove?
Venivano dal Lago Maggiore. Cioè, sono materiali che vengono dalla zona del Verbano, scendono giù, vanno via Po e arrivano. Questo è l'iter. Infatti abbiamo, in particolare, sono queste colonne che sono quelle del livello inferiore, che sono queste colonne di granito rosso di Baveno, appunto, che sono l'oggetto più prezioso, che arriva già nel 12. Questa è la riprova questa è una scorcio della corte interna, appunto, del seminario, no, qui un'altra cosa, ve la faccio vedere dopo. E quindi la riprova, visto che questi materiali costruttivi arrivano già nel 12, sono i materiali, quelli in marmo sono i materiali più costosi, è una riprova ulteriore del fatto che, appunto, non è un disegno di Ivarra, ma semmai può aver avuto, appunto, un parere. Ma se si sono già azzardati con le condizioni economiche che vi ho descritto a comprare le colonne, vuol dire che del progetto erano già sicuri, perché, cioè, non si fanno degli azzardi del genere in un periodo ancora di guerra, cioè di fine guerra, con i soldi limitati, insomma, o si è pazzi, oppure vuol dire che si avevano già delle certezze di un certo tipo. Quindi molto probabilmente, appunto, il disegno, che poi è comunque un disegno anche dal punto di vista della struttura molto, molto semplice, come avete visto, sia effettivamente il progetto di questo architetto ingegnere, tra l'altro aveva anche la qualifica di ingegnere, che era, appunto, il Cerutti. Il disegno di Cerutti, o comunque dell'epoca degli anni 10 del Settecento, sarà seguito anche per il completamento dell'ultima ala negli anni, fine anni 70, inizio anni 80 del Settecento. Questa ultima ala sarà eseguita da un architetto che si chiama Carlo Ceroni, che era originario di San Mamete nella Valsolda, arcidiocesi di Milano, sul lago di Lugano, provincia di Como, che era una delle classiche, appunto, maestranze che venivano da quelle zone, e che diventerà poi, dalla fine degli anni 70 ai primi decenni dell'Ottocento, l'architetto di fiducia del seminario, che gestiva tutte le proprietà, perché, oltre all'isolato che abbiamo visto, il seminario aveva, a seguito anche di lasciti, oltre che di investimenti immobiliari, proprietà anche fuori dalla città murata, soprattutto cascine e terreni, anche qui utilizzati naturalmente come fonti di reddito. Questo personaggio, il Ceroni, lo conosciamo meglio del Cerutti, ha una bella carriera. Qui lo vediamo, vi faccio vedere questo scorcio di Piazza delle Erbe. Perché? Perché questi palazzi, che voi tutti conoscete, sono stati costruiti su progetto di Benedetto Alfieri, ma sotto la direzione lavori di Carlo Ceroni. Molto probabilmente, da quello che si riesce a capire, Carlo Ceroni, ecco come arriva al seminario, perché? Perché è stato un allievo, un collaboratore dello studio dell'architetto regio Benedetto Alfieri, quindi non è, come dire, proprio l'ultima ruota del carro, uno sprovveduto. Questo stesso personaggio poi lo troveremo, appunto, attivo. Ecco qui un altro scorcio, sempre della Manica, appunto, costruita da Ceroni, che è assolutamente uniforme alle altre, proprio perché l'incarico che mi è dato a Ceroni è quello di costruire esattamente seguendo lo stesso progetto e uniformando naturalmente anche l'ultima ala. È divertente, lo racconto sempre, che il primo incarico che viene dato a Ceroni al seminario non è subito quello di ricostruire l'ala principale. Prima gli fanno fare alcuni altri, diciamo, interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di prova, e il primo pagamento che gli fanno non è in moneta sonante, ma gli regalano due posate d'argento, tanto il metallo valeva e della cioccolata. Perché la cioccolata era considerata non come oggi una cosa che vale niente per noi, tanto buona da mangiare, ma era invece una spezia preziosa e quindi materiale rivendibile, un bene comunque commerciabile. E lui se li prende ben contento, insomma. E da lì appunto comincia questa carriera in proprio, esce fuori dallo studio appunto di Alfieri dove l'abbiamo visto prima, lavora come architetto di fiducia del seminario, trasformerà una parte interna della cappella, adesso poi parleremo appunto della cappella, che è il gioiello architettonico e artistico del seminario, e poi appunto continuerà a lavorare in varie realtà sia di Torino che della provincia di Torino e anche fuori, ad esempio, adesso non so se l'ho messo qui, no, l'ho messo dopo, poi adesso parliamo della cappella. Ceroni è un architetto che progetta varie chiese appunto in giro per il territorio dell'Astigiano, della provincia di Torino, e poi, tanto per rimanere nei temi filippini che ci sono cari, progetta la chiesa dei Filippini di Biella, compreso tutto l'arredo della decorazione interna, che infatti ha delle somiglianze molto interessanti, adesso poi lo vedremo, con la parte progettata da Ceroni anche della cappella del seminario stessa. Non solo, ma Ceroni è un tipo che riesce, proprio perché non è compromesso con la corte, ma è legato appunto a realtà religiose e altre, riesce a sopravvivere bene anche in periodo napoleonico e verrà richiesto, parteciperà ad alcune commissioni del governo francese deputate a valutare se demolire ad esempio Palazzo Madama, la struttura che delimitava Palazzo Reale, la Piazzetta Reale e altre cose di questo genere. Quindi entra anche in questo entourage napoleonico molto bene, piazza il figlio, che tra l'altro fa anche lui l'architetto ingegnere, che poi si ricicla durante la restaurazione come architetto edile del comune di Torino, quindi insomma gli va benissimo. Ma la cosa divertente è che poi sposa una nobildonna, il figlio, e compra tutta una serie di proprietà, compresa una villa con vigna sulla collina torinese, quindi gli va benissimo insomma a questi signori, e addirittura appunto dal loro matrimonio nascerà la mamma di Carlo Ceppi. Dal matrimonio, cioè del figlio di Ceroni con questa nobildonna, nascerà poi la mamma di Carlo Ceppi, l'architetto poi eclettico di fine 800. Quindi pensate la fortuna insomma di queste famiglie, insomma Torino gli ha portato fortuna, infatti sono rimasti appunto per generazioni.
Era torinese?
No, era valsoldese, San Mamette, che è una frazione del comune di Valsolda sul lago di Lugano, provincia di Como, arcidiocesi di Milano. E era la classica carriera fortunata, e appunto anche la capacità però di sapersi gestire in un momento in cui prima c'era il regime sabaudo, poi c'era il regime francese, poi c'era la restaurazione, e questi personaggi tutto sommato non è un caso isolato, proprio perché non erano torinesi e non erano al servizio della corte, riuscivano a muoversi con una maggiore elasticità. Tornando al nostro seminario, ma mi piace presentarvi questi personaggi perché sono architetti che a Torino e in Piemonte hanno lavorato molto, ma non sono i grandi nomi, quindi e hanno una vita e una dimensione anche umana talvolta divertente. Dicevo, tornando al nostro seminario, ecco, quindi abbiamo capito come si sviluppa nel corso di tutto il Settecento, possiamo dire, la fabbrica. Quello che era stato un po' un cruccio per il Costa, dopo che aveva comunque già edificato, torno un attimo alla planimetria, dopo che aveva già edificato le due ali su via Garibaldi e su via 4 Marzo, era quello di non avere ancora appunto all'interno del seminario un vero e proprio edificio di culto. Questa è una cosa che lo rodeva parecchio. Riesce a fare una serie diciamo di operazioni immobiliari intelligenti, e così intorno al tra il 30 e il 35 riesce a finanziare la costruzione della cappella, che è appunto in questa manica che appunto viene costruita in questa fase. cappella che, come vi dicevo, viene dedicata all'Immacolata Concezione e che è ancora consacrata e che a tutt'oggi è dedicata all'Immacolata, che adesso, una volta no, ma diciamo da quando c'è un nuovo rettore, dopo di anni, è aperta al pomeriggio, spesso, adesso poi magari uno va al giorno unico e si trova all'interno appunto qualche studente che va a curiosare, qualcuno che va a pregare, insomma, quindi è accessibile. E che è stata oggetto come parte anche degli ambienti interni del seminario, in particolare anche gli ambienti della biblioteca, di una serie di campagne di restauro che si sono svolte appunto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che sono state appunto sostenute dal rettore che ho citato prima, da Monsignor Maritano. Vediamo adesso la cappella come si presenta. Questa è una visione di insieme della cappella dell'Immacolata Concezione, così come la vediamo oggi. Mi spiace perché i colori sullo schermo virano, la foto è assolutamente buona, chi poi prende il PowerPoint o il PDF la vedrà con i colori originali. Comunque, questo è l'aspetto che vediamo appunto dalla balaustrata che si trova a questo livello e che ci fa capire proprio bene, da questo punto di vista, le due fasi della storia costruttiva della cappella. La prima cappella è quella che oggi è il vano principale, questa pianta circolare che vedete delimitato da questi dipinti, ed è la prima costruzione, quella dell'epoca del Costa di Uselio, quella del 30-35, mentre l'allargamento è questa, la parte che vedete dall'altare in avanti, ed è appunto l'allargamento degli anni 90, inizio anni 90 del Settecento, progettato da Carlo Ceroni, appunto l'altro architetto del seminario, quello di fine Settecento. Chi abbia progettato il primo vano della cappella fra 30 e 35 rimane anche questo un simpatico mistero. La pianta però è molto molto semplice, appunto una pianta centrale, non particolarmente articolata, quindi un buon capomastro appunto di quelli dell'area lombardo-ticinese poteva tranquillamente concepirla senza dover andare a scomodare auctoritas particolari, anche perché il Costa, ripeto, aveva raggranellato di nuovo una quantità di denaro sufficiente a costruire la cappella, ma che non fu neanche sufficiente a decorarla completamente, cioè poi le campagne decorative andarono avanti anche nei decenni successivi, per cui difficilmente poteva avvalersi di grandi progettisti. La parte del vano principale, quello costruito negli anni 30 del Settecento, è completato da questa cupola che vedete, la cupola presenta una decorazione che è quella più antica che abbiamo recuperato. Perché dico abbiamo recuperato? Perché quando venne avviata la campagna di restauri nel 2000-2001, sotto la direzione della soprintendenza di Cristina Mossetti, questo vano era totalmente intonacato. Chi aveva avuto occasione di visitarlo al tempo se lo ricorderà ancora appunto completamente in intonaci che erano intonaci degli anni 50, e non si sapeva nulla dell'esistenza di pitture in questo spazio, anche della suddivisione degli spicchi della cupola, così come vedete era tutto un tutt'uno uniforme. L'unica cosa che si poteva leggere erano un pochino gli stucchi, ma appena appena, poi vedremo qualche dettaglio. Perché le guide della città di Torino e le descrizioni del seminario nessuna riportava l'esistenza di pittura all'interno della cappella. L'unica traccia molto debole era proprio dalle carte, cioè nei documenti invece si parlava di pitture. Fu un azzardo, diciamo, aprire un po' l'intonaco per vedere cosa c'era sotto. Si cominciarono a trovare appunto dei piccoli frammenti di questi angeli. E fortunatamente di nuovo il rettore di allora riuscì a trovare più soldi rispetto a quelli che erano stati preventivati e a quindi a far aprire tutto l'intonaco e recuperare le pitture settecentesche sottostanti. Se non ci fossero state queste volontà forti sarebbe stato di nuovo, cioè, aperto, visto che c'erano, ma poi richiuso e rintonacato, avremmo perso un frammento, per quanto, cioè non voglio dire cardine, ma comunque un frammento della storia torinese.